Buongiorno, bentornate e bentornati al giorno delle locuste, a questo appuntamento di approfondimento sui temi dell'economia e della finanza dai microfoni di Popolare Network. Nelle ultime puntate vi abbiamo proposto molti approfondimenti sul disastro che si sta producendo con l'economia di guerra, l'impatto appunto del riarmo che parte da molto lontano, gli effetti negativi che sta producendo sull'economia e sulla società, chi sta guadagnando. Proprio la scorsa settimana si è registrato il record storico delle borse e il primo settore per crescita dell'ultimo anno è stato quello delle azioni delle imprese belliche, che hanno registrato un incremento di quasi il 50%. Ma questa settimana c'è stato un evento particolare a Verona, un'arena di pace che è stata promossa dal Vaticano e da Papa Francesco, con i movimenti del lavoro, i movimenti sociali, i movimenti pacifisti, che aveva un ospite particolare dal nostro punto di vista, dal punto di vista della nostra trasmissione, perché sul palco, nella sessione nella quale si è parlato del lavoro, c'era anche una voce nota per gli ascoltatori di Radio Popolare, in particolare del Giorno delle Locuste, e cioè l'economista Roberto Romano, che sicuramente avrete sentito più volte per le sue analisi. Roberto era sul palco insieme a due imprenditori, un israeliano e un palestinese, che hanno scelto di essere presenti per raccontare la loro tragedia, l'uccisione per l'israeliano, l'uccisione dei genitori durante l'attacco di Hamas, per il palestinese la perdita del fratello ucciso dall'esercito israeliano nell'immane tragedia che si sta vivendo in queste settimane, a partire dalla fine di ottobre, nei territori palestinesi, in particolare nella striscia di Gaza. Quindi noi abbiamo scelto di proporvi un passaggio di questa sessione che si è svolta appunto all'Arena, davanti a 12.000 persone arrivate da tutta Italia, e non solo, per appunto questo dialogo impostato sull'arena di pace, voluto appunto da Papa Francesco.
Crediamo che la pace sia l'impresa più grande da realizzare. Siamo qui con Roberto Romano, che condivide le nostre idee. Non ci può essere pace senza un'economia di pace, un'economia che non uccide, un'economia che non uccide, che non produce guerra, un'economia invece basata sulla giustizia. E chiediamo: i giovani come possono essere imprenditori di pace quando i luoghi di formazione spesso sono influenzati da paradigmi tecnocratici e dalla cultura del profitto ad ogni costo?
Questo è il passaggio, appunto, l'inizio della sessione di lavoro appunto sui temi dell'arena di pace, sui temi del lavoro, che ha visto protagonisti appunto i due imprenditori israeliano e palestinese, e poi appunto il nostro amico Roberto Romano. un tentativo del Papa, ovviamente, di proporre una riflessione di ampio respiro che si muova appunto contro l'economia di guerra, l'economia che uccide, come poi ha voluto sottolineare lo stesso Francesco.
Davanti alla sofferenza di questi due fratelli, che è la sofferenza dei due popoli, non si può dire nulla. Non si può dire nulla.
Loro hanno avuto il coraggio di abbracciarsi. Il Papa più volte ha ribadito che l'economia di guerra, che l'economia che uccide, è una delle concause dei problemi che si stanno vivendo a livello internazionale, e noi vi abbiamo semplicemente proposto questo piccolo pezzo della giornata che si è svolta sabato scorso all'Arena di Verona per appunto l'economia di pace contro l'economia di guerra. Cambiamo completamente argomento e vogliamo a questo punto affrontare invece il tema Superbonus, ma non per le polemiche che si sono prodotte per il nuovo provvedimento varato da Giorgetti, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, per spalmare su 10 anni i crediti, quanto quello che emerge da una stima della Direzione Investigativa Antimafia, che non rientra nei calcoli sul valore delle frodi finora fatti emergere da Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Si calcola che circa 2 miliardi di euro di crediti di imposta complessivamente, non solo quelli del super bonus, del bonus facciate, del sisma bonus, ma anche quelli del bonus ricerca e sviluppo, siano finiti, siano nelle mani alle cosche, alle mafie sostanzialmente. Sono state create, secondo questa stima della Direzione Investigativa Antimafia, delle vere e proprie società cartiere, riconducibili in particolare all'Ndrangheta, ma intestate a personaggi albanesi, notai e fiscalisti compiacenti che arrivano a sfruttare funzionari anch'essi compiacenti, come nel caso di una dipendente di Poste che è stata messa a libro paga delle indrine per compiere prelievi omettendo le segnalazioni antiriciclaggio. L'allerta appunto della Direzione Antimafia è massima, sostanzialmente questa ipotesi della DIA è che l'11% questo sarebbe il parametro del valore delle operazioni gestite dalle cosche. L'imprenditore, se è slegato alla cosca, si tratta di pagare al sistema mafioso l'11%, il 7% se invece risulta affiliato. Ed è mutata anche la classica estorsione da parte della criminalità: la richiesta del pizzo è accompagnata dall'offerta di servizi come il procacciamento di appalti pubblici, l'ampliamento del business mediante l'intimidazione dei concorrenti. Questo sono quelli che sono quello che è emerso appunto nelle indagini preliminari che sono state svolte dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che crea un ulteriore elemento di allarme intorno al tema in generale dei crediti di imposta e quindi i meccanismi che sono stati che si sono sviluppati negli ultimi anni per sostenere in particolare gli investimenti nel settore dell'edilizia, ma anche quelli in ricerca e sviluppo da parte delle imprese. L'altro fronte, diciamo, della guerra, che è quello legato appunto all'Ucraina, sta producendo ulteriori elementi di preoccupazione in termini di flussi di denaro che possono appunto sfuggire ai controlli, visto che le sanzioni, almeno le sanzioni principali nei confronti dell'economia russa, è emerso che non hanno avuto l'effetto sperato, anzi l'economia russa ha avuto un rilancio del PIL proprio per la spesa militare, per la spesa bellica. Ora la situazione però sta mostrando delle difficoltà, perché il sistema delle imprese e della stessa governo russo incontra difficoltà inedite nei pagamenti internazionali, che ora si sono estese persino alla Cina. Il problema nel condurre le transazioni è iniziato ovviamente già nel 2022. La Russia, come noto, non può più utilizzare il sistema SWIFT degli scambi di pagamento internazionali. Molte banche, soprattutto in Turchia e negli Emirati Arabi, per il timore di finire nel mirino di Washington, hanno incominciato a rallentare o a chiudere proprio i rubinetti per queste transazioni. E quello che invece è accaduto più recentemente, cioè da marzo scorso, è che nella Repubblica Popolare Cinese sarebbero almeno una decina gli istituti di credito di grandi e medie dimensioni che hanno rallentato o fermato le operazioni con soggetti residenti in Russia. I pagamenti che arrivano direttamente dalla Russia vengono respinti addirittura, secondo il quotidiano russo Isvezia, nell'80% dei casi. E anche i versamenti in yuan ora vengono guardati con diffidenza, cioè i versamenti nella moneta cinese. Questo potrebbe creare dei problemi oggettivi, in particolare al sistema economico russo, anche se lo abbiamo evidenziato proprio da questi microfoni, sinora in realtà ci sono alcuni comparti come quello dei fertilizzanti che invece hanno avuto un forte incremento delle vendite anche verso i paesi che dovrebbero operare una sorta di vero e proprio blocco nei confronti della Russia, perché l'Ucraina era un grande fornitore, tra le altre cose, anche di fertilizzanti, però la posizione leader su questo mercato è sicuramente quello russo, e i prezzi dei fertilizzanti che sono prodotti in Russia da fonti fossili, in particolare da gas, sono ovviamente molto più competitivi di quelli di altri operatori internazionali come quelli norvegesi. Staremo a vedere se questi allarmi hanno una vera sostanza e se avranno un effetto reale sull'economia russa nel secondo semestre del 2024. Che sicuramente sappiamo di certo rispetto all'economia russa è che è una decisione recentissima che è stata assunta dalla Corte di Giustizia russa, e cioè che sono stati sequestrati beni per ben 463 milioni di dollari che fanno capo a Unicredit. Unicredit per ora era rimasta operativa in Russia, diversamente da Intesa San Paolo, che invece ha deciso cedere le proprie partecipazioni, la propria filiale in Russia. Il tribunale russo ha ordinato invece il sequestro di beni, conti, proprietà e azioni di società controllate da Unicredit. La decisione è stata presa su istanza di Ruschem Alliance, un'impresa per la produzione di gas liquido partecipata da Gazprom, nell'ambito di un contenzioso con altre banche. Per quanto riguarda Unicredit, la misura colpisce in particolare Unicredit Russia e Unicredit AG, la banca tedesca del gruppo che controlla la filiale russa. In particolare sono state sequestrate anche partecipazioni in Unicredit Leasing e Unicredit Garant. Il tribunale ha emesso 6 mandati di esecuzione nell'ambito della decisione sulle misure provvisorie, e quindi da questo punto di vista Unicredit rischia un danno economico molto consistente, anche se, come avevamo raccontato, proprio le banche, quelle statunitensi ma anche quelle europee, e appunto Unicredit in testa, avevano registrato degli utili eccezionali proprio nel 2022 e del 2023, nonostante la guerra, o forse proprio per lo scoppio della guerra che ha spostato una serie di operazioni sugli istituti di credito che erano già presenti e operavano all'interno del territorio russo. E con questi aggiornamenti, che di fatto riguardano sempre i temi connessi con la guerra, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre dalle onde di Radio Popolare Popolare Network, con il giorno delle locuste. Torneremo ovviamente a raccontarvi questi ed altri fatti che riguardano l'economia, la finanza a livello internazionale. Buon fine settimana a tutti.